La compagnia ha vinto il premio scenario nel 2001.
Esatto, sì, abbiamo vinto con il primo, diciamo, il primo progetto che gira tra l'altro ancora l'Italia, l'Europa, che è in Palermo, il primo spettacolo scritto da me e interpretato dalla compagnia Studio Costa Occidentale.
Tanto era corale in Palermo quanto è di fatto è un monologo questo il Festino, c'è un attore solo in scena.
Sì, c'è Gaetano Bruno che tra l'altro insomma è un attore storico della compagnia, anche lui partecipò a quel famoso premio scenario. E è un monologo, però in realtà lo spettacolo è anche molto corale perché lui ha più voci dentro di sé, per cui appunto fa, ci sono questi dialoghi surreali tra lui e le scope del suo sgabuzzino, tra lui e questo fratello che è gemello omozigote, che è la parte mancante di sé che non è in scena, che però lui evoca continuamente e col quale si mette in relazione.
Quindi un lavoro basato sulla parola ma anche molto fisico.
Sì, come quasi tutti i miei spettacoli, insomma io faccio un teatro più o meno diciamo gestuale, c'è una drammaturgia anche del corpo oltre che della parola, e quindi le due cose sono sempre molto insieme, cioè una non prescinde dall'altra, per cui magari un dialetto ostico come può essere quello palermitano stretto che usiamo nei nostri spettacoli magari diventa comprensibile grazie al gesto, grazie a uno studio, una ricerca proprio sulla gestualità.
I racconti che porti in scena, no? Gli spaccati di vita quotidiana che porti in scena partono dalla realtà, ma sono poi le tue messe in scena sono tutt'altro che realistiche, voglio dire, la tua è proprio una reinvenzione visionaria.
Sì, esatto, quello che faccio è un'interpretazione della realtà, non un'imitazione, per cui tutto quello che mi invento, che mi invento con i miei attori, che invento attraverso di loro, perché poi loro sono fondamentali nel mio teatro, io lavoro moltissimo con gli attori e pochissimo con le scenografie o con le luci o con i costumi, cioè la cosa, diciamo, il materiale primario del mio teatro è l'attore con la sua esperienza, con la sua autorialità, per cui tutto quello che nasce in scena è sicuramente un'invenzione anche corale, insomma, non è soltanto mia, cioè nel senso che l'attore è chiamato non a fare lo scritturato ma a intervenire prendendosi la responsabilità anche delle cose che fa, ecco, in scena.
E anche questo spettacolo, il Festino, anche qui la scena spoglia.
Sono sei scope e un pacco regalo e poi insomma l'attore che magicamente ci fa vedere cose che magari non sono materiali, ma sicuramente inventandosele con la fantasia e portandoci insomma con la fantasia a immaginare i suoi mondi paralleli, perché poi in realtà è un mondo assolutamente surreale il suo, cioè non esiste, come dicevamo prima. Ognuno di noi può vedere quello che decide, insomma non c'è una soluzione, ma sicuramente gli oggetti e tutte le cose che lui evoca diventano, insomma, nella nostra testa si diventano reali, ma non c'è molta roba, c'è solo lui con la sua bravura.
Queste storie, le storie che poi metti in scena, come abbiamo detto, con questo modo visionario e anche grottesco, da dove arrivano, dove attingi?
Diciamo che è una traduzione che io faccio, appunto, come dicevo, un'interpretazione, cioè io sono molto in ascolto nella vita, perché mi piace proprio... intanto mi piace proprio lavorare sul indagare proprio sull'essere umano, cioè per me la cosa principale è l'indagine anche antropologica, insomma sociale, insomma ho questa esigenza di vivere la strada, di usare il dialetto del carneziere o il dialetto del venditore ambulante, di abbassare sempre di più il linguaggio per poi insomma fare anche questo tentativo di poesia, perché poi il teatro diventa un'invenzione poetica, no? Però parto sempre dal basso, ecco, l'atterro, cerco sempre di atterrare a Palermo, mai di lasciarla decollando.
Nel caso del Festino poi sei tornata ad occuparti, ad interessarti di quello che è proprio il contesto della famiglia meridionale, insomma delle piccole grandi atrocità che si consumano all'interno delle quattro mura di casa.
Sì, quella diciamo che è una caratteristica abbastanza ricorrente nei miei lavori, perché l'indagine che sto facendo parte da lì, è chiaro che poi si allarga e racconta tematiche diverse, ma la partenza, lo spunto è sempre lì, cioè sempre questo piccolo nucleo sociale dove appunto si sviluppa l'essere umano, dove nascono e si formano i suoi pregi e difetti, insomma, perché poi nella famiglia accade tutto, cioè succede, dà le basi, no? A un individuo per poi, quando poi si integrerà, diventerà un essere integrato nella società, si porterà dietro sempre quei retaggi lì. Allora la famiglia è lo spunto, cioè il posto da dove partire, ma non cioè, credo che appunto sia una caratteristica, diciamo, ormai consolidata nel mio lavoro.
Sì, 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 infatti, ma quindi però uno spunto poi critico, però ti rivolgi sempre in maniera
certo.
caustica e critica, no, a questo
certo,
contesto.
Sì, 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 è sicuramente sempre un tentativo, un percorso provocatorio, perché non c'è nessun buon pensiero dietro, non c'è una ricerca appunto della, come dire, politicamente corretta, assolutamente, c'è sempre uno sguardo altro che a volte può risultare scomodo.
Abbiamo detto grottesco, abbiamo detto anche caustico, ma c'è anche poi, emerge insomma, un senso intimamente tragico del quotidiano attraverso i tuoi lavori.
Sì, sicuramente viene fuori questo lato tragico, sempre accompagnato però da un lato grottesco, per cui c'è sempre commedia e tragedia, una tragicommedia che poi è quella della vita, insomma, perché voglio dire, poi se andiamo a analizzare tutta una serie di passaggi nella vita quotidiana ci rendiamo conto, insomma, soffermandoci un attimo, che veramente ci sono delle cose paradossali alle quali magari siamo abituati, ormai non ci facciamo neanche più caso, però se andiamo a mettere un po' la lente di ingrandimento, magari ci sono dei particolari che risultano assurdi. Il teatro serve semplicemente a direzionare questa lente di ingrandimento nei dettagli che di solito nella vita ci sfuggono, per cui in uno spettacolo una cosa appunto che magari anche un gesto che poi è diventato meccanico col tempo, perché lo facciamo continuamente quindi lo abbiamo svuotato di senso, e vederlo sul palcoscenico in qualche modo se lo fa riconoscere, se lo rende familiare, ma ce lo fa anche in qualche modo misconoscere, perché è come se fosse uno specchio deforme, no? Di noi stessi, e allora quando questo succede vuol dire che lo spettacolo ha in qualche modo fatto il suo dovere, ecco, nei confronti dello spettatore.
Questo è il tuo primo monologo, questo il festino?
Sì.
Allora diciamo anche proprio questo percorso che ti ha portato a realizzare il primo monologo, dopo aver realizzato molti altri spettacoli, come dicevamo, comunque decisamente corali o comunque con più attori in scena.
La necessità è stata più dell'attore che lo fa più che mia, insomma, perché poi la mia compagnia, io lavoro con un gruppo ormai da 9 anni e sento e anche credo che sia anche giusto ascoltare le esigenze di tutti e sentire anche, insomma, cercare di seguire il percorso individuale degli attori che lavorano con me da così tanto tempo. E Gaetano a un certo punto ha dimostrato questo interesse, questo desiderio, appunto, espresso questo desiderio di lavorare su questo personaggio che in realtà avevamo trovato in altri ambiti, perché noi comunque facciamo un laboratorio permanente che non è legato necessariamente a uno spettacolo in particolare, ma è legato a un percorso che la compagnia fa, come dicevo, da 9 anni. Per cui a volte nascono degli in maniera embrionale dei personaggi, delle situazioni, delle piccole delle piccole storie, micro storie, che poi vengono elaborate magari dopo 2-3 anni, dopo 4 anni, insomma, credo che questo sia il percorso di ricerca che, insomma, in qualche modo io tenderei a non perdere mai. E allora è successo che Gaetano aveva lasciato questo suo piccolo personaggio alle spalle, a un certo punto ha avuto l'esigenza di riprenderlo e insieme a me, chiedendo il mio aiuto, insomma, siamo riusciti a farlo, ma non è come dire, non è stata un'esigenza di fare un monologo, è stata l'esigenza di lavorare con Gaetano in quel modo lì. Adesso l'ho scritto io, seguendo sempre il lavoro che io faccio con loro, che è un po' particolare, difficile da spiegare, però il testo lo scrivo io seguendo anche le loro esigenze in scena, cioè loro sono bravi, i miei attori, perché sono in grado di esporsi in maniera totale, senza vergogna, quando improvvisano, quando lavorano, quando, insomma, io li dirigo nel percorso che credo opportuno in quel momento. Loro non si fanno assolutamente domande, non si chiedono niente, non giudicano, vanno senza pensare nella direzione che io gli chiedo e da lì nascono le situazioni che gli consentono poi di generare una parola che non gli impongo io da fuori, ma questa parola, cioè io li faccio arrivare a dire questa parola, è diverso il procedimento, insomma è un po' complicato perché è comunque un lavoro che si consuma in sala prove dopo tanti anni, c'è una metodologia, insomma, Però sicuramente non si può dire che il testo è scritto a quattro mani, perché sarebbe, per il lavoro che facciamo e che io faccio con loro, riduttivo.
Tra l'altro poi questa cosa l'hai sempre rivendicata, mi ricordo anche le altre volte, insomma, quando abbiamo parlato, comunque il fatto della compagnia del Sud Costa Occidentale, insomma, lo rivendichi sempre in un lavoro collettivo, insomma, poi ognuno dà il suo contributo, ognuno porta, no, la sua professionalità, le sue idee, però il lavoro, come dicevi, è una crescita collettiva la vostra.
Certo, certo, noi se lavoriamo insieme, quindi è un lavoro d'ensemble, però ognuno di noi ha i suoi ruoli che sono ben precisi e sono nettamente separati. C'è una grande fiducia io ho una grande fiducia nel ruolo dell'attore, e l'attore ha una grande fiducia nel mio ruolo di drammaturga, cioè per cui questi due campi non si confondono mai, c'è semplicemente una grande armonia, un grande senso di comunicazione, cioè una comunicazione fortissima tra questi due mondi.
Per chiudere, Emma, ecco, torniamo proprio al festino, a questo personaggio Paride, no? Si chiama,
sì,
il personaggio.
Di questo spettacolo io mi ricorderò sempre il momento in cui a casa mia ho preso in mano una scopa e ho deciso, cioè ho provato a metterla in piedi da sola, senza appoggiarla. Di solito siamo appunto abituati ad appoggiare le scope al muro, no? O dritte o capovolte. E tornando al discorso che facevo prima, cioè di focalizzare un dettaglio, un particolare, insomma, che magari non sempre, che magari di solito nella vita su quale non ci soffermiamo perché non abbiamo tempo, perché, insomma, è capitato a un certo punto che io avevo questa scopa in mano e l'ho lasciata, e lei per uno strano meccanismo appunto di baricentro, per cui l'ho lasciata cercando, cioè trovando involontariamente il suo baricentro, è rimasta in piedi da sola. Allora, questa è una suggestione che è molto, insomma, importante, è molto per me, come dire, può essere significativa per chi va a vedere questo spettacolo, che questo ragazzino handicappato nella testa, perché poi in realtà lui ha questo handicap, il suo handicap è di essere mezzo scemunito, che ha vissuto tutta la vita nello sgabuzzino, lontano dal fratello gemello, perché i genitori comunque non hanno mai saputo educare questi ragazzini, quindi li hanno separati. Questo ragazzino che vive, questo padre che vive nello sgabuzzino, impara il baricentro di tutte le cose, per cui mette in piedi queste scope e le fa vivere.
Senti, ma i Blur Song 2 l'hai inserita solo nella pagina del tuo sito dove si parla dello spettacolo, o si ascolta anche in scena il pezzo?
Si ascolta, sì. Questa musica è sempre nata da un'improvvisazione, per cui appunto cercavamo di capire qual era la musica preferita del fratello di Paride, Jacopo, e abbiamo scoperto dopo una serie di, insomma, di cose, di tentativi eccetera, che lui adorava questo brano dei Blur, per cui lo dice proprio, io facevo ballare mio fratello mettendogli i piedi sopra i miei e quindi reggendolo dalla vita, e gli insegnavo a muovere la destra e la sinistra, la destra e la sinistra con questo ritmo. Lui fa un ritmo che all'inizio somiglia molto a questa musica, poi entra la musica e lui dice: mio fratello adorava i Blur, e quindi io gli mettevo sempre questa canzone, per cui questa canzone diventa una canzone della loro infanzia, del loro amore, insomma.